Andate dal bus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, 11:22 minuti in diretta dagli studi di Via Asiago. Inizia il programma di Annalita Caroli con la responsabilità tecnica oggi di Fabrizio Fascioni, al microfono Sandro Cappelletto. Andiamo come prima parte del nostro viaggio di oggi, poi andremo anche più in là a Bergamo per vari motivi. È in corso la nuova edizione del Festival Donizetti di Bergamo, quest'anno particolarmente curiosa, di proposte anche non consuete nello sterminato 74 sono i numeri d'opera, catalogo dei melodrammi composti da Gaetano Donizetti, quasi un'ossessione a far sempre in fretta. Lui lo dice in una delle sue lettere: presto è stato il mio imperativo, qualsiasi cosa abbia fatto, delle mie più belle le ho fatte presto, quasi che l'ansia creativa sollecitata dalle scadenze compositive fosse la condizione indispensabile per la sua inventiva. È in corso il Festival Donizetti di Bergamo, ma Bergamo anche ricorda i 20 anni dalla morte di Gianandrea Gavazzeni. Gianandrea Gavazzeni nasce a Bergamo nel 1909 e a Bergamo scompare nel 1996. È stato un grande direttore d'orchestra che ha al repertorio donizettiano dedicato moltissime energie, con i più grandi cantanti, con dei recuperi molto significativi tra le opere dimenticate, con degli allestimenti nuovi, delle opere anche di maggiore popolarità e più frequenti nel repertorio. Che cosa ci manca di Gavazzeni? Beh, ci manca anche la sua intelligenza, la sua capacità di riflettere. Oggi i direttori spesso parlano volentieri di se stessi, è difficile con un direttore d'orchestra oggi avere un colloquio su degli argomenti più generali, più vasti, sono molto spesso preoccupati di sé. Baveno, 10 luglio 1956. Sto leggendo da Il Sipario Rosso, il diario di Gavazzeni pubblicato da Einaudi qualche anno fa. Cosa sta facendo Gianandrea Gavazzeni nella sua casa di Baveno in quell'estate del 56? Sta preparando l'Anna Bolena. E sta ponendosi il problema se essere fedele, infedele, fino a quanto tagliare e non tagliare. Quanto ai tagli, scrive Gavazzeni, procedo con i criteri convalidati attraverso gli esempi ottocenteschi di maggiore validità. Elimino le ripetizioni, ove queste non presentino elementi variati. Sacrifico gli indugi strutturali, se risultano pregiudizievoli al ritmo drammatico. Perché la Bolena, Anna Bolena, ha un libretto, un dramma dovuto a Felice Romani, efficace, validissimo nei caratteri, per l'architettura e il linguaggio. E qui c'è questa bellissima affermazione: Donizetti è bergamasco come lui, Gavazzeni bergamasco come Donizetti. In Bolena appaiono certe stasi corali, melanconiche, dove nel procedere affiora per le prime volte quella memoria nativa che del tutto inconsapevole Donizetti cala nel suo melodismo. È il sentimento contadino e artigiano giacente nella coscienza donizettiana e nel suo primo enuclearsi inventivo. Gavazzeni difende dunque i tagli e numerosi che fa alla partitura e dice: occorre che ognuno si prenda di volta in volta le proprie responsabilità e spetta appunto a chi l'opera deve dirigere, cioè il direttore d'orchestra, così il regista ad assoggettarsi ai tagli predisposti. Le proprie responsabilità a ciascuno, dicevo, senza scaricarle sugli istituti estetici. E chi sbaglia, paghi di persona. E qui forse l'affermazione più forte e più sorprendente. Ma si lasci stare l'integrità testuale. È un discorso che mi manda in furia.
Thank you.
Ed ecco la realizzazione delle riflessioni di Gavazzeni. Questo è un ascolto con Maria Callas e Giulietta Simonato, Anna Bolena e Giovanna Simur nel duetto dall'Anna Bolena di Donizetti, una registrazione del 1957 con la direzione di Gianandrea Gavazzeni, uno spettacolo che vide la regia, una delle importanti regie di Luchino Visconti con Maria Callas. Poi Gavazzeni continua ad occuparsi di Donizetti. Passiamo dall'Anna Bolena, che debutta a Milano al Teatro Carcano nel 1830, al Poliuto, che debutta a Napoli nel 1848, postumo, no? Un'opera molto sofferta, molto affaticata. Cosa scrive Gavazzeni? Il Poliuto realizza singolari congiunzioni. L'ascendenza culturale neoclassica, che era ancora una presenza storica a quei giorni, 1848, ricordo gli estremi di Donizetti 1797-1848, quindi l'ascendenza culturale neoclassica, che era una presenza storica in quei giorni, e il romanticismo epico. In questo Donizetti prepara la strada a Verdi con affinità impressionanti. Facciamo l'ipotesi fantastica di un ritrovamento di un'opera ignorata della giovinezza verdiana. Nessuno solleverebbe dubbi. Non soltanto le forme cerimoniali di Aida ritroviamo nel Poliuto, che hanno appunto in Poliuto una radice lampante, inoppugnabile, ma ciò che più impressiona, certe ombre del recitativo melodico risorte 40 anni dopo nei declamati di Otello. Ed ecco la stoccata di Gavazzeni. Non ho letto però nella critica chiare precisazioni sull'opera di Donizetti, soltanto sintesi affrettate, convenzionali, nessun'idea sufficiente a fare il punto storico dell'opera.
Thank you.
Un ascolto dal Pogliuto. Sono passati diversi anni dall'Anna Bolena del 57. Qui siamo a Bergamo nella stagione 1993 del Festival appunto Donizettiano di Bergamo e Maestro Gavazzeni dirige Pogliuto con Simone Laimo, Sergio Rocchi, José Sempere e Denia Gavazzeni Mazzola, il De Brando d'Arcangelo. E c'è stato un convegno pochi giorni fa all'interno della ricca proposta musicale del Festival Donizetti di quest'anno, un convegno al quale ha partecipato anche Franca Cella. Buongiorno Franca.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere con noi. 20 anni dopo, Gavazzeni tra parole, la sua attività di saggista molto importante, molto significativa. Noi abbiamo letto alcuni passaggi dal Sipario Rosso, qualche riga dedicata prima all'Anna Bolena e poi appunto al Pogliuto, tra parole e naturalmente suoni. A questo convegno i punti di vista erano molteplici. Il Gavazzeni direttore d'opera, raccontato da Elvio Giudici, Giampaolo Minardi, Gianandrea Gavazzeni e la generazione dell'80, che lui anche molto ha contribuito a riscoprire, o comunque ha contribuito a far ritornare la nostra attenzione su quei musicisti e operisti, Cesare Orselli, Gavazzeni in lungo approdo in Toscana, e presiedeva appunto Franca Cella. Quali sono le considerazioni più significative emerse da questo convegno in ricordo del maestro Gavazzeni?
Una vicinanza, direi, accresciuta, scoprendolo di più, nonostante i 20 anni che ci separano da lui.
Una vicinanza accresciuta, bella questa, sì. Questa immagine.
Cioè, forse l'abbiamo capito ancora di più, o comunque a raggio più ampio l'hanno capito ancora di più, perché io mi vanto un po' di uno spirito intuitivo che me l'ha fatto scegliere amare dalla prima volta che l'ho ascoltato.
E quando era questa prima volta?
Questa prima volta era il mio primo anno d'università, era nel 56-57, cominciò con un Giulio Cesare, proseguì poi con la stagione e arrivò l'Anna Bolena nel 50.
Certo, con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione di oggi. Franca Cella, possiamo tracciare un'identità direttoriale di Gavazzeni?
Totale? È impossibile.
È impossibile.
È impossibile perché i suoi autori sono sconfinati. Per il convegno io mi sono occupata soltanto di Gavazzeni donizettiano, ma non solo donizettiano, direttore di Donizetti, perché lui amava appunto dividere i due concetti di Donizetti sì, donizettiano no, perché non era l'unica qualifica possibile.
Certo.
E già mi sono trovata con uno sterminato parco di cose da ripensare, rimemorare e, se possibile, ascoltare, perché non ci sono molti dischi ufficiali di lui. In sintesi, senza andare agli autori singoli, la sua meravigliosa capacità di raccontare, di essere talmente dentro per lo studio che aveva percorso prima ancora delle prove lui, nell'opera che offriva, e fremerne a tal punto con quella che lui diceva la duplice ricchezza, cioè quella del compositore che l'interprete cerca di aprire, e la propria che invece il direttore cerca di sedare, di tenersi dentro, ma qualcosa, un'ombra deve venire fuori. E in questo darsi mentre interpreta l'altro c'è la grandezza di Gavazzeni, la riconoscibilità, l'unicità, e anche per lui il momento di sofferenza.
Un momento di sofferenza. Allora fermiamoci su questa riflessione e poi ci risentiamo fra qualche attimo. Dopo abbiamo ascoltato finora due momenti tragici del teatro di Donizetti, Anna Bolena e Pogliuto. Sentiamo uno dei suoi capolavori buffi, comici, e cioè l'Elisir d'amore. Qui Gianandrea Gavazzeni è con Alda Noni, Cesare Valletti, Sesto Bruscantini, Afropoli, Bruna Rizzoli, con l'Orchestra Sinfonica e il Coro di Roma della RAI. Siamo in un'incisione del 1952.
Guadina, credimi, babbuino, che matto ho preso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato rido tembrani, se in quest'istante tu fossi in te, infin che vengo a fra le mani, ma via buffone, ti ascolti amore, via buffone, ti ascolti
Adina, credimi, l'Elisir d'amore 1952, Roma, auditorium del Foro Italico, l'orchestra della RAI di Roma. Franca Cella ci ha regalato due belle immagini, una cresciuta vicinanza con Gavazzeni e questo suo soffrire e patire con la partitura che stava di volta in volta affrontando, rileggendo dei passaggi del Sipario Rosso. Certo, non è il suo unico libro, ma è un libro bellissimo. Che cosa a me manca, e Franca le giro questa mia riflessione, manca oggi un direttore capace di contestualizzare, di farci capire il clima che si respirava ad esempio attorno a Donizetti in quegli anni, l'eredità neoclassica, il sorgente romanticismo, le fonti letterarie, la tradizione, le abitudini, le consuetudini. Gavazzeni scriveva molto bene, aveva una prosa bellissima, documentata, esatta, partecipe, affettuosa, e nello stesso tempo è il respiro del saggista. Anche di questo mi manca oggi di Gavazzeni.
Senz'altro, il fraseggio proprio, che poi è la stessa sensibilità per il fraseggio musicale quando lui lo restituisce.
Che in questo Elisir veniva fuori a meraviglia. In un equilibrio tra voci e orchestra, sì. Respiravano assieme proprio.
È ancora un punto di riferimento, anche se oggi il tempo ci pare leggermente rallentato, perché funzionava così, anche se ascoltiamo Gui succede questo, ma la precisione, la vibrazione su ogni sillaba e non solo su ogni parola, questo era anche legato alla preparazione con gli artisti, con i cantanti, a cui lui era veramente ricchissimo, donava moltissime osservazioni, li aiutava, li faceva vibrare.
Perché Franca Cella, il tempo rallentato, vediamo se condivide questa mia affermazione, il tempo rallentato è possibile farlo quando hai dei cantanti all'altezza di sostenere il respiro di un tempo rallentato? Può nascere soltanto dopo una lunga consuetudine di prove assieme, o mi sbaglio?
No, assolutamente, ma era anche un pochino la concezione da allora, almeno dei direttori italiani, di porgere l'opera con un pochino più calma di quello che viene fatto adesso, dove si presume che il pubblico sappia già di più, e allora si presumeva di doverla, anche se era un'opera nota come Le Désir, però dare, far capire, e questo era anche vero. Ma ad esempio ha una altra esecuzione dell'Elisir a Torino negli anni, mi pare, 80-81, appunto a Torino, Gavazzeni ha accelerato i tempi e aveva sempre Bruscantini come Dulcamara, e senza assolutamente dirselo, raccontò alla conferenza di presentazione dell'opera, bastò uno sguardo e avevano già capito che il battito era un altro.
Fantastico, erano passati quasi 30 anni da questa registrazione del 52. Franca Cella, io le giro una domanda arrivata da un ascoltatore al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, il 335-56-34-296, alla quale francamente non so rispondere. Perché Gavazzeni era contro Castelnuovo Tedesco? Compositore Mario Castelnuovo Tedesco. Io non sono in grado di rispondere, non ho elementi a sufficienza per...
A me non risulta.
E neanche a me risulta, ecco.
Perché mi ricordo pagine che adesso non posso citare, ma comunque di ottima lettura apprezzata delle opere di Castelnuovo.
Esatto, anche a me risulta questo, e quindi inviterei il nostro ascoltatore.
Ma forse ci sarà stata qualche bizza improvvisa che a volte incrinava un attimo la conversazione del maestro con qualche interlocutore, e a volte lo faceva anche per scherzo, perché lui amava anche fare gli scherzi.
Sì, era un uomo anche molto, molto, molto simpatico. Grazie molte, Francacella, grazie di questa bellissima testimonianza su questa riscoperta vicinanza col maestro Gavazzeni a 20 anni dalla sua scomparsa. Grazie,
grazie
e buona giornata.
A voi. Grazie. Buona giornata.
Un recitativo quasi unarioso di René Fleming in questo momento della Rosmonda d'Inghilterra, trasformata poi per Napoli in Eleonora di Guienna, opera seria in 2 atti, libretto di Felice Romani, Firenze, Teatro della Pergola 1834. In quegli anni Donizetti era veramente il padrone del mercato italiano, Verdi doveva ancora sbocciare, Rossini aveva smesso di comporre, la produzione di Bellini era più rarefatta e lui invece continuamente proponeva. Poneva titoli, la Rosmonda è stata messa in scena al Teatro Donizetti di Bergamo, così come l'Olivo e Pasquale, tra le opere appunto desuete, rare, forse da recuperare, comunque da proporre al pubblico almeno per un confronto una volta. Questa è stata la bella scelta quest'anno del Festival Donizetti di Bergamo. E Donizetti ha dedicato molta attenzione anche il Festival di Wexford, allestendo un'opera con la regia del regista italiano Fabio Ceresa, al quale anzitutto Annalita Caroli ha chiesto ma che aria si respira a Wexford? Qual è il fascino di questo festival?
Si lavora meravigliosamente. Wexford è la realtà operistica più importante in Irlanda, ospita tra l'altro il Teatro Nazionale Irlandese, e il festival è un'occasione per tutta l'Irlanda di riunione dell'intelligenza irlandese che ricorda l'amore che ha questa nazione per gli spettacoli d'opera. la cosa più bella è scoprire che la metà del personale che lavora in teatro durante il festival è composto da volontari. In sartoria le sarte che attaccano i bottoni sono volontarie, le comparse sono volontarie, le maschere che accompagnano il pubblico ai propri posti sono volontarie. È veramente bello poter vedere quanto amore per un genere italiano sia sentito a così tanti chilometri di distanza.
Venezia 1981, ritorno in scena la Maria di Rudenz di Gaetano Donizetti sul palcoscenico della Fenice, dove aveva appunto ai tempi di Donizetti debuttato nel 1838, uno dei recuperi. Katia Ricciarelli, Leo Nucci diretti da Eliau Himbal. Restiamo a Wexford, perché la Maria di Rudenz appunto è in scena anche al festival, a questa edizione del festival di Wexford, non prima di aver dato conto di un risultato risultato di una bella inchiesta, è un po' una specialità della rivista di Classic Voice, ogni mese proporre delle inchieste, sempre molto documentate, sul chi è stato il più grande regista. Avete sentito il problema della regia affiorare anche nelle riflessioni di Gavazzini, se ne siamo occupati tanto quest'anno, abbiamo visto bellissimi spettacoli, anche brutte le recenti Nozze di Figaro alla Scala, molto criticato il Barbiere di Siviglia dell'Opera di Roma, ma insomma chi è stato il più grande di tutti i tempi, votano 50 tra registi, critici, personalità, insomma direttori artistici, cantanti, la regia vista da tanti punti di vista. Allora, il più grande di tutti i tempi, Giorgio Strehler, 23 voti, poi Patrice Chéreau, 22 voti, Jean-Pierre Ponel, 16 voti, Wieland Wagner, nipote, con 15 voti, Luchino Visconti 14, Walter Felsenstein 12 voti e poi Ronconi e Zeffirelli con 8 voti e poi gli altri con meno voti. Naturalmente c'è anche una classifica dei registi più interessanti oggi in attività e vince Robert Carson con 14 voti, ma tutti i dettagli di questa bella inchiesta, ma soprattutto al di là dei numeri, dei punti di vista che portano a votare o a premiare una regia piuttosto che un'altra. E parliamo appunto con un regista, con Fabio Ceresa, che si riporta dentro la storia sanguinosa e cupa quant'altre mai della Maria di Rudens.
Se fosse solo una questione di cupezza saremmo a cavallo. Il problema è che non solo i temi trattati sono cupi, ma sono talmente sanguinari, talmente horror da rendere quasi buffa la trama. Leggevo che una rivista specializzata austriaca qualche anno fa ha inserito Maria de Rudens tra le 10 trame d'opera più sciocche della storia. Io non mi sentirei di utilizzare questo aggettivo che ho tradotto dal dumb inglese, però senza ombra di dubbio ci sono effettivamente alcuni particolari che la rendono quantomeno bizzarra. È l'unica opera della storia della musica in cui un personaggio muore 3 volte. Questo dà l'idea un po' delle difficoltà che portano all'allestimento di un titolo così. L'effetto era stato volutamente ricercato da Donizetti, da Cammarano, ma pensiamo anche ad altre opere di Donizetti come Lucrezia Borgia, come Lucia di Lammermoor, la presenza di fantasmi, di avvelenamenti, di morti in scena, fuori scena, nel background della storia. Però questo effetto da gran guignola era esattamente quello che compositore e librettista ricercavano, perché era anche la moda del tempo. Purtroppo, come si sono resi conto anche loro, come Maria de Rudens hanno esagerato. È una macelleria quest'opera, tutto tra l'altro rivestito delle note di Donizetti, che sono invece di una bellezza, di una luce e di una purezza rara. Qualcuno ha scritto che è il peggior libretto di Donizetti per la sua migliore musica.
Ma pare che neanche Donizetti fosse tanto soddisfatto.
Sì, soprattutto nel finale primo è stato abbondantemente riutilizzato, anche perché l'opera, l'allestimento a Venezia è stato un disastro, ha provato a sopravvivere, quindi è stata ripresa qualche volta ancora e poi purtroppo è caduta nel dimenticatoio. E lei pensi che il dramma da cui è stato tratto, La nonna sanglante, è stato utilizzato addirittura da Gounod, che ha scritto un'opera, tra l'altro con lo stesso titolo, La nonna sanglante, segno che quindi in realtà per l'epoca era un soggetto assolutamente ghiotto per i librettisti e per i musicisti.
Thank you.
Andiamocene prima del cantabile. Certo, il conflitto tra situazioni cupe, terribili, con apparizioni notturne, fantasmatiche, quasi un genere horror, e la purezza, la leggerezza, la levità della musica di Donizetti, beh, è un contrasto drammatico che evidentemente lo ispirava tantissimo. Maria di Rudenz, un'altra edizione con Nelly Miriciu, Regina Nathan, Robert McFarland, Bruce Ford, con la Filarmonia Orchestra. Maria di Rudenz in scena al Festival di Westford. Abbiamo dedicato la Momus di oggi a Gaetano Donizetti, anche nel ricordo dei 20 anni dalla scomparsa del maestro Gianandrea Gavazzeni. Momus finisce un attimo e ci accomodiamo di là in sala da concerto.